un piccolo riassunto di ciò che è stato detto. Settimana scorsa ci siamo fatti una domanda importante, una domanda che è legittimo fare, anzi che dovremmo farci. E la domanda era ed è ancora oggi: che cosa ci facciamo su questa terra? Cosa ci siamo a fare su questa terra? Qual è il senso della nostra vita, della nostra esistenza? E ci siamo detti che effettivamente a questa domanda ci sono due possibili risposte, una che è quella che darebbero i non credenti, una è quella che dovrebbero dare i credenti. I non credenti probabilmente a questa domanda rispondono: boh, non sappiamo perché siamo su questa terra, e proprio perché non lo sappiamo, siamo certi del fatto che un giorno moriremo, approfittiamo al massimo di ogni giorno e poi eventualmente si vedrà. Viviamo il più possibile intensamente, direbbe probabilmente un non credente, o lo penserebbe. Per quanto riguarda noi, invece, sappiamo che cosa? Sappiamo che Dio ci ha posti su questa terra. Dio ci ha posti su questa terra con uno scopo, con un piano, con un proposito. Innanzitutto, Lui voleva che noi scoprissimo che Lui esiste davvero. Dio c'è, ed è una cosa importante. La seconda cosa è che Lui desiderava e desidera che noi scoprissimo di avere bisogno del suo perdono. La parola di Dio afferma chiaramente che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, dice la parola, quindi questo è. Quindi abbiamo bisogno del suo perdono. Abbiamo quindi bisogno di affidargli la nostra vita, e nel momento in cui noi gli affidiamo la nostra vita, Lui ci promette che cosa? Di darci la sua salvezza, e infine quello che siamo chiamati a fare su questa terra è di cercare di fare la sua volontà. Dico cercare perché talvolta non ci riusciamo, talvolta usciamo un po' dal seminato. Quindi ci sforziamo di fare la sua volontà. Abbiamo letto domenica scorsa, lo vogliamo fare ancora oggi, però ci limiteremo solo agli ultimi due versetti. Abbiamo letto Prima Pietro, il capitolo 2, e oggi leggeremo solo i versetti 9 e 10. Quindi prima Pietro 2, i versetti 9 e 10, dove è scritto: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Questo abbiamo letto. E naturalmente ci siamo detti: c'è, come si diceva prima, chi crede e chi non crede, ma per il Signore coloro che credono sono persone speciali. Coloro che credono sono persone elette da parte sua, sono uomini e donne che sono stati in qualche modo messi da parte, santificati, ok? Messi da parte affinché facciano una cosa, la più importante di tutte, affinché proclamino, affinché annuncino, affinché insegnino, affinché predichino, condividano le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Questo è il motivo per il quale siamo sulla terra. Noi, prima di essere nati di nuovo, eravamo delle talpe. Talpe. Eravamo contenti di scavare le nostre gallerie e non sapevamo di trovarci sottoterra. Eravamo al buio, ma per la sua grazia siamo venuti in superficie e possiamo vedere la sua meravigliosa luce. Per la sua grazia, appunto. Quindi siamo chiamati a proclamare le sue virtù. Quali sono le sue virtù? Ne abbiamo elencate alcune: la sua saggezza, la sua potenza, la sua bontà, la sua santità, il suo amore, la sua misericordia e la sua giustizia, naturalmente. Poi abbiamo anche parlato del prezzo che Lui ha pagato andando a morire sulla croce al posto nostro. Affinché, come si diceva prima, noi potessimo essere salvati. E domenica scorsa mi sono così permesso di specificare meglio: salvati da cosa? salvati da un destino eterno terribile, salvati da un destino eterno spaventoso, un destino eterno caratterizzato da un'atroce sofferenza fisica, morale, psicologica e da una infinita, infinita solitudine. Perché qualcuno nella sua beata ignoranza potrebbe dire, vabbè, finiamo l'inferno, facciamo party tutto il giorno, tutti insieme all'inferno. No, 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 no. All'inferno le persone, le tante purtroppo persone che vi saranno, saranno sole. Non potranno socializzare. Una solitudine eterna. Ecco perché è importante valorizzare la salvezza. Ciò che Dio ha fatto per noi con un'azione unilaterale d'amore nei nostri confronti. Questo è importante. E tra le sue virtù, infine, c'è quella di onorare la nostra fede in Lui, di onorare la nostra preghiera, la nostra fiducia e quindi il suo desiderio di compiere ancora oggi, lo crediamo, miracoli, azioni soprannaturali. Lui ancora oggi può e vuole compiere azioni soprannaturali. E noi ci affidiamo a Lui perché questo avvenga secondo i Suoi tempi, secondo i Suoi modi, ma a Lui diamo fiducia, perché Lui non è cambiato, Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ecco perché non dobbiamo scoraggiarci quando eventualmente siamo confrontati con delle circostanze avverse, come ad esempio dei problemi di salute, oppure delle situazioni difficili in ambito coniugale, in ambito matrimoniale o familiare, o in ambito lavorativo, o in ambito economico, a seguito dei problemi, spesso a seguito dei problemi lavorativi. Non dobbiamo rassegnarci, non dobbiamo scoraggiarci quando ci accorgiamo che il nostro cammino spirituale talvolta non è così tanto contraddistinto dai successi che vorremmo vedere. Talvolta ci vergogniamo di noi stessi, del nostro carattere, dei nostri eccessi, magari dei nostri eccessi di timidezza, siamo troppo riservati, non osiamo dire esattamente quello che pensiamo e poi quando succede ce ne pentiamo, ci diciamo perché non ho detto quello che penso, oppure ci pentiamo dei nostri eccessi di schiettezza, mancanza totale di diplomazia, diciamo quello che dobbiamo dire brutalmente, quelli che ci ascoltano naturalmente rimangono un attimino disorientati. Poi ci sono le nostre paure, talvolta non osiamo dirlo perché siamo credenti e quindi viviamo con delle paure dentro di noi e ce le teniamo per noi e non progrediamo in questo senso. Talvolta il nostro problema riguarda la pigrizia spirituale, oppure l'attivismo fine a se stesso, la gelosia, l'invidia, la rabbia repressa, la rabbia manifesta, la nostra vulnerabilità spirituale. Come dicevamo domenica scorsa, il Salmo 37, versetto 5, che è un salmo che dovremmo conoscere a memoria, dice così: riponi la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli agirà. E questo riporre la sorte nell'Eterno non è una cosa che uno fa una volta. L'ho fatto, ho riposto la mia sorte nell'Eterno, ho confidato in Lui, Lui agirà. No, è un qualcosa che va fatto del continuo, giorno dopo giorno, ogni mattina. Noi dobbiamo riporre la nostra sorte nell'Eterno e dobbiamo confidare in Lui, perché Lui agirà in quel giorno. Agirà, interverrà, opererà alla gloria del Suo nome. E prima di noi ci sono altri uomini e donne che hanno confidato in Lui, nostri illustri predecessori. Tra questi vogliamo citare oggi Mosè, il condottiero dell'uscita dall'Egitto del popolo di Israele, questo uomo che ha assistito a miracoli straordinari da parte del Signore e tra questi il miracoloso attraversamento del Mar Rosso. Ora, ricordavamo domenica scorsa che un paio di mesi circa dopo l'attraversamento del Mar Rosso Dio parla a Mosè. E gli dice che cosa? Gli dice: se voi osserverete le mie indicazioni, i miei comandamenti, se ascolterete la mia voce, voi mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa, quindi una nazione messa da parte, una casa spirituale. Questo dice chiaramente il Signore a Mosè. Ed è un po' quello che abbiamo letto insieme in 1 Pietro 2. La stessa cosa, lo stesso messaggio. Il desiderio di Dio è quello di avere delle persone, degli uomini e delle donne messi da parte per la sua gloria, messi da parte come suoi ambasciatori, come suoi rappresentanti. È un onore poter essere suoi ambasciatori, suoi rappresentanti. E quindi abbiamo iniziato a parlare di 10 comandamenti per magari rinfrescarci un attimino la mente su quali siano questi comandamenti e soprattutto su quelle che sono le loro finalità. E i 10 comandamenti, e quindi nello specifico Esodo capitolo 20, i 10 comandamenti iniziano con una premessa fondamentale, una premessa che, volendo, potremmo e dovremmo applicare ad ognuno dei comandamenti. Ok? Leggiamo insieme la premessa. I versetti 1 e 2. Dice: Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E questa premessa è fondamentale perché lui si presenta come chi? Come il creatore dell'universo, il Signore, colui che è Dio, colui che è l'onnipotente, l'onnipresente, l'onnisciente. E poi lui che cosa ci dice? Lui ci dice che non solo lui è Dio, ma è anche il nostro Dio. Il nostro Dio. Quindi colui che vuole avere comunione con noi, colui che non vuole restare distante da noi. Lui vuole esserci vicino, il più vicino possibile, sta a noi permetterglielo. E infine, quello che il Signore ci dice, è colui che ci libera dalla schiavitù del peccato, dalle dipendenze, dalle paure, dall'egocentrismo, dalle malattie, da qualsiasi altra cosa. Questa è la premessa. E questa premessa, io sono l'Eterno, il tuo Dio, colui che ti libera da ogni forma di schiavitù, si applica a ognuno dei versetti, a ognuno dei comandamenti che seguono. Non uccidere. Perché? Perché io sono il Signore tuo Dio, colui che vuole avere comunione con te, colui che ti libera e quindi che ti mette nella condizione di non uccidere. Amen? Ok, detto questo, vogliamo proseguire con il versetto 3 di Esodo 20, che dice appunto non avere altri dei oltre a me, non avere altri dei. E quindi il primo comandamento ci parla di che cosa? Dicevamo, ci parla di lealtà. Dio ci vieta di avere altri dei, che si tratti di falsi dei, che si tratti di intermediari tra noi e Lui, o che si tratti di, per esempio, il nostro io, che può diventare un falso Dio, un altro Dio. Quindi gli altri dei ostacolano la nostra crescita. E effettivamente dobbiamo constatare come il cristianesimo contemporaneo sia caratterizzato da un'eccessiva emotività. Sì, c'è tanta emotività nel nostro cristianesimo attuale. In buona sostanza, quello che noi vogliamo da Dio è la massima benedizione e il suo massimo favore con il minimo sforzo, con il minimo impegno, con il minimo sacrificio, e addirittura il termine sacrificio non può essere menzionato. Questo è quello che noi cerchiamo. Vogliamo un Dio al nostro servizio, che faccia quello che vogliamo noi, quello che piace a noi. Andiamo avanti, i versetti 4 e 6, secondo comandamento, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o su nelle acque sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io sono il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, eccetera, eccetera. Questo secondo comandamento ci parla, dicevamo domenica scorsa, di adorazione, dell'importanza dell'adorazione e quindi del pericolo di avere così tanto a cuore determinate cose da arrivare a prostrarci davanti a loro, da arrivare ad adorarle. che si tratti di sculture, di immagini, di sportivi, politici o imprenditori o attori di successo, di sport estremi, dell'ozio, dei viaggi, del cinema, di qualsiasi altra cosa. Il rischio è grande che noi si abbia effettivamente altri oggetti della nostra adorazione. Questi sono giorni in cui il Canton Ticino entra in una fase particolare, è da un po' che è entrato, Carnevale. Ora, il Carnevale, che naturalmente per molti è solo una scusa per socializzare, però è un qualche cosa che attira tantissimo e che poi comporta, chiaramente, spesso abusi d'alcol, violenza e altre situazioni incresciose. Ebbene, quando ascolto alcune persone che parlano delle loro esperienze del Carnevale o che mi raccontano quanto non vedano l'ora che arrivi il prossimo Carnevale, mi rendo conto di come sia facile crearsi degli idoli. Nel nostro cantone c'è uno sport che è molto seguito, che è il disco su ghiaccio. E mi è capitato di sentire tifosi parlare della loro squadra del cuore in termini tali da farmi dire: ma che caspita, è così importante per te il risultato della tua squadra del cuore? Allora il Signore ci dice chiaramente: adora me solo. Questo significa che non possiamo avere delle passioni, ma ci mancherebbe altro. Io sono appassionato di aviazione, quindi. Però dobbiamo stare attenti a vedere le nostre passioni dove sono nella scala di priorità, perché in cima a quella scala ci deve essere Dio. E a Lui solo deve andare la nostra adorazione. E infatti colui che è veramente nato di nuovo deve adorare l'adorazione. Deve essere un adoratore dell'adorazione. Cioè deve avere, sentire il bisogno di adorare Dio come è giusto fare, come Lui ci chiede di fare. Andiamo avanti questa mattina, e andiamo avanti con il versetto 7, che parla del terzo comandamento. Dice: non pronunciare il nome del Signore tuo Dio in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Allora, comandamento piuttosto noto, che ci parla di riverenza, ci parla di rispetto. E chiaramente guai a pronunciare il nome di Dio con leggerezza, con superficialità. Che si tratti di antagonismo nei confronti di Dio, e penso alla cosa più brutta che è una bestemmia, o che si parli invece di indifferenza, di superficialità o di eccesso di confidenza, eccesso di confidenza, oddio! Allora, capita di dirlo, ma stiamo attenti, stiamo parlando del nome di Dio. Di Dio. Quindi stiamo attenti, non vogliamo diventare bigotti, ma dobbiamo stare attenti a usare bene il nome di Dio, il nome che abbiamo l'onore di poter pronunciare. Talvolta noi pronunciamo il nome di Dio in vano perché diamo con il nome di Dio maggiore solennità o valore o autenticità a ciò che stiamo dicendo o a ciò che stiamo per fare, a ciò che abbiamo deciso di fare. E in più occasioni mi è capitato di dirvi quanto mi dia fastidio sentire quella frase, a più che a me dà fastidio a Dio, penso: il Signore mi ha detto. Questo per sdoganare qualsiasi cosa. Che si tratti di un ministro, che si tratti di una persona che frequenta la Chiesa, c'è un abuso di questa frase. Il Signore mi ha detto. Se dici il Signore mi ha detto, devi essere veramente certo che sia stato Lui a farlo. Ora, nella nostra Chiesa contemporanea, siamo confrontati con un fatto. Quindi, la moda di utilizzare parole profetiche, ok? Di profetare, ed effettivamente nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, lo stesso Apostolo Paolo incoraggia, dice: vorrei che profetaste. E allora lui dice: wow, quindi va bene. Ma a parte il motivo per il quale l'Apostolo Paolo ha scritto ai Corinzi, e meriterebbe solo quello uno studio lì, dedicato solo a questo tema. Ma innanzitutto, che cosa significa profetare? Che cosa significa essere profeta? Nell'Antico Testamento il profeta era colui, talvolta colei, ma solitamente colui, che annunziava delle cose da parte di Dio, spesso delle cose non ancora avvenute, quindi degli avvenimenti futuri, alcune volte i suoi giudizi su cose occulte che gli uomini magari non avevano visto, ma che Dio aveva visto e che poi ha rivelato attraverso i suoi profeti. Ma già nell'Antico Testamento i profeti annunciavano anche cose già rivelate, non necessariamente nuove. Successivamente, poi, a cavallo tra l'Antico e il Nuovo Testamento, questo tipo di discorso ha cominciato a cambiare un attimino forma e ha cominciato a privilegiare praticamente le cose già rivelate, già scritte. Perché? Perché il libro prima non era finito, adesso è completo. Sarebbe come se noi ci recassimo allo svincolo autostradale, qui Lugano Nord, no? E vedessimo una serie di uomini, di operai, che stessero cominciando ad asfaltare la strada. E se noi andassimo da loro e dicessimo loro: ma cosa state facendo? E dobbiamo andare verso Bellinzona e vogliamo creare un'autostrada. Oh, forse non vi siete accorti che l'autostrada c'è già. Si tratta solo di percorrerla. Lo stesso vale per la rivelazione della parola di Dio. C'è stato un tempo in cui la parola non era completata. E quindi il ruolo dei profeti è stato quello di comunicare determinate verità da parte di Dio. Oggi che la parola è rivelata da tempo, dalla fine del primo secolo, noi dobbiamo attingere in particolare alla parola di Dio. Questo significa mettere al bando la profezia? No, ma come dicevamo mercoledì, questo significa stare attenti ed essere tranquilli, sicuri, che quello che noi stiamo rivelando abbia attinenza e vada a pescare nella parola di Dio. Amen. E quindi il profetare oggigiorno è soprattutto condividere, predicare, insegnare la parola. Tutto il resto, compreso l'infinità, mi permetto di dirlo, ma lo voglio dire, di profezie personali che non si sono mai avverate, ce ne sono alcune che si sono avverate, ma io ne ho sentite su di me e su altre persone vicine a me che non si sono mai avverate. Certo, qualcuno potrebbe dire: magari si avverano, finché c'è vita c'è speranza, vero? Però stiamo attenti, perché in questo tempo c'è un abuso manifesto della profezia e chi abusa della profezia rischia di dover fare i conti con il terzo comandamento, che dice appunto di non nominare il nome di Dio invano. Molto meglio, molto più saggio sarebbe, quando noi abbiamo una percezione da parte del Signore, molto più saggio sarebbe dire: ho pregato per prendere una decisione e penso che Dio mi stia guidando in questa direzione piuttosto che in un'altra direzione, con riserva che io possa aver capito male, ma penso che dopo aver pregato questo sia, piuttosto che dire: Dio mi ha detto. Capitolo 20 di Esodo, quarto comandamento, i versetti da 8 a 11, ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora 6 giorni, fai tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è il giorno di riposo consacrato al Signore. Che cosa ci dice questo comandamento? Questo comandamento ci parla e questo è l'ultimo dei quattro comandamenti dedicati alla relazione che abbiamo con Dio, ci parla di santificazione e di riposo. Allora, sebbene oggigiorno il sabato biblico, il settimo giorno, okay, che è stato messo da parte per far comprendere agli uomini un principio, perché questa era la finalità di Dio, sebbene questo sabato non necessiti di essere, diciamo così, vissuto o applicato in modo rigoroso, legalista, e voi mi direte come? Beh, lo stesso Apostolo Paolo in Romani 14 dice: uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, chi ha riguardo a un giorno lo fa per il Signore, chi stima tutti i giorni uguali lo fa per il Signore, non giudicatevi, non perdetevi in queste cose, ogni giorno è un giorno per adorare Dio, per stare con Dio, per avere comunione con Lui. E quindi il senso di questo comandamento per noi oggi qual è? È questo: c'è un tempo per fare e un tempo per astenersi dal fare. E è importante essere disciplinati nel distinguere queste due modalità nella nostra vita, il tempo per fare e il tempo per astenersi da ogni attività, nell'ottica di fare che cosa? Di riposarsi, ma anche di meditare, di pregare, di adorare Dio. In Geremia 6, il versetto 16, troviamo queste parole. Geremia 6, 16 dice: così dice il Signore, fermatevi. Fermatevi. Così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate. Domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Qual è l'esortazione? È quella di fermarci. Perché se noi continuiamo a correre senza fermarci, rischiamo di sbagliare strada. Ma l'esortazione è quella di fermarci, di guardarci in giro, di ritrovare i sentieri antichi, di ritrovare dove sia la buona strada e di incamminarci per essa, per la buona strada. Questo dobbiamo fare e questo è il senso di questo quarto comandamento. E i primi quattro comandamenti sono il fondamento, riguardano la nostra relazione con Dio. E questo è il fondamento sul quale poi possiamo costruire con gli altri sei, che adesso vedremo molto velocemente. Esodo 20, versetto 12, dice: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Onora tuo padre e tua madre. Questo comandamento ci parla dell'importanza della famiglia, questo è chiaro. Dell'onore, del rispetto, dell'ubbidienza che dobbiamo ai nostri genitori, vero o non vero? Addirittura questo comandamento è l'unico che ha una promessa: nel momento in cui lo fai, ti verranno addirittura prolungati i tuoi giorni sulla terra. Vuoi restare sulla terra a lungo? Onora tuo padre e tua madre. Naturalmente padre e madre non sono esentati da responsabilità, infatti nel Nuovo Testamento ci viene detto che non devono provocare ad ira i loro figli e che non devono abusare della loro autorità, perché questo naturalmente sarebbe sbagliato agli occhi di Dio. Noi sappiamo che le famiglie sono il fondamento della società. Sappiamo anche che le famiglie sono il fondamento della Chiesa. Famiglie sane equivalgono a società e a chiese sane. Ecco perché le famiglie, oggigiorno in particolare, sono oggetto di attacchi molto forti, molto violenti. Basta guardarci in giro e scoprire quante famiglie caratterizzate da separazioni, da divorzi, famiglie dove ci sono praticamente nuove famiglie che vanno a formarsi, quindi primo, secondo, terzo matrimonio, figli del primo, del secondo e del terzo matrimonio. Una confusione incredibile. Ora non siamo qui per giudicare nessuno, ci mancherebbe altro. Ma questa situazione ci rivela un problema, perché ci diciamo, ma cosa ha a che fare tutto questo con le indicazioni che ci vengono dalla parola di Dio? E beh, è proprio lì il problema. Se ci sono degli attacchi spirituali a danno della famiglia, questi attacchi sono possibili perché? Perché noi, uomini e donne, in generale naturalmente, siamo responsabili di non aver messo in pratica i precedenti comandamenti, quelli che riguardano la nostra relazione con Dio. E poi, come vuoi pretendere che il resto funzioni? E quindi è chiaro che noi dobbiamo ricordarci delle indicazioni precedenti. Dio dice infatti, io sono Dio, io sono il Signore, il tuo Dio che ti libera dalla schiavitù. Tu hai bisogno di essere liberato, tu hai bisogno di essere liberata dalla schiavitù, ma non puoi farcela da solo. Solo io posso liberarti dalla schiavitù. Io sono il tuo Dio, sii leale con me. Non avere altri dei, adora me soltanto, nessun altro. Sii rispettoso del mio nome, ci dice il Signore, ci ricorda il Signore, e santifica quindi una porzione del tuo tempo. Nel momento in cui farai queste cose, nel momento in cui io sarò la tua priorità, anche tutto il resto prenderà una piega diversa. Siamo d'accordo? Sesto comandamento, Esodo 20, 13. Non uccidere. E qui sono sicuro che qualcuno si dirà, wow, finalmente un comandamento per il quale posso stare tranquillo perché io non ho mai ammazzato nessuno. Vero? O c'è un omicida tra di noi e io non lo sapevo. Ah, giusto, giusta osservazione, qualcuno di noi non lo ha fatto fisicamente, ma qualcuno l'avrebbe strozzato, nella mente, l'immagine l'abbiamo vista. C'è di più. Prima Giovanni, capitolo 3, i versetti 14 e 15 dicono così. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. Oh oh. Oh oh. Siamo degli omicidi? E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Che cosa vuol dire questo? L'odio, quindi il rancore, il risentimento, oppure l'indifferenza, perché talvolta la strategia è quella di essere indifferenti, o il fatto di restituire pan per focaccia. Tutti questi atteggiamenti equivalgono agli occhi di Dio ad un omicidio. Non ad un omicidio fisico, ma ad un omicidio spirituale. E quindi di nuovo, torniamo al punto di partenza. Il Signore ci dice di non uccidere neanche spiritualmente, quindi di perdonare da capo, non con le nostre forze perché nessuno di noi è in grado di perdonare, ma con le sue forze, con il suo aiuto. Nel momento in cui i primi quattro comandamenti vengono messi in pratica, poi il resto diventa possibile, altrimenti no, ok? Lui è il nostro Dio, Lui è colui che ci libera dalla nostra schiavitù e anche dal nostro desiderio di vendetta e dalla nostra incapacità a perdonare. Amen? Bene, veloce, il settimo, l'ottavo e il nono comandamento. Esodo 20, versetti da 14 a 16. Dice, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Beh, il settimo comandamento ci parla della fedeltà coniugale e lì non c'è bisogno di aggiungere molto, è sufficiente guardare per appetire, guardare per desiderare e agli occhi di Gesù abbiamo già commesso adulterio. Punto. Quindi di nuovo, se questo è il livello, è chiaro che nessuno di noi si salva, né uomini né donne, parliamoci chiaro. che uno dice no, ma sono gli uomini particolarmente, diciamo, sì, vero, l'uomo, quello che vede, eccetera, eccetera, ma poi le donne nel momento in cui ricevono due o tre complimenti piazzati bene, tendono un po' a sciogliersi anche loro. Però, senza entrare nei dettagli, ci siamo capiti. Quindi questo comandamento è valido per tutti quanti, per tutti noi. E di nuovo possiamo metterlo in pratica con le nostre forze? No, con la sua forza sì. Ok? Bene, l'ottavo comandamento ci parla di onestà, dell'importanza quindi di non rubare. E allora qualcuno potrebbe dire, no, ma io non ho mai rubato nulla. Non rubare, nulla, niente. Neanche magari lì, non so, sei trovato lì al bar, e ti hanno portato il tuo caffè con una bustina di zucchero, messo lo zucchero, poi hai visto che c'era il contenitore dello zucchero pieno di bustine di zucchero e ti sei detto, avessi chiesto più zucchero me l'avrebbero dato, toh, 10 bustine di zucchero, me le metto in tasca e arrivederci e grazie. Cosa vuoi che siano 10 bustine di zucchero? Magari anche per l'esercente non sono niente, ma agli occhi di Dio 10 bustine di zucchero. Quando arriveremo su, ti ricordi il giorno? Quindi non rubare. Magari altra situazione tipica, il resto in eccesso, no? Alla cassa. Adesso oggi è tutto più moderno, gli errori sono meno frequenti probabilmente. Però non so, tu dai un tot, devono darti un tot, ti danno di più. Che fai? Ti accorgi? Non ha visto nessuno. Altra situazione che mi è stata raccontata, non sono il colpevole. È stata raccontata. Giorno di pioggia, ristorante, cinema, dove volete voi, tutti gli ombrelli messi lì insieme, arrivi per prendere il tuo ombrello che sai qual è, perché c'ha qualcosa che ti aiuta a riconoscerlo, non c'è l'ombrello. Che fai? Chi è che ha detto prendi un altro? Daniela. Espulsa, cartellino rosso. No, so che stavi scherzando, vero che stavi scherzando. Comunque mi è capitato di sentire di persone che non si fanno problemi, eh? Quindi ha fregato il mio, ne frego un altro e la catena va avanti. Ok? Non rubare. Nono comandamento, non parliamo delle visite negli alberghi, eccetera, eccetera. Velo di silenzio su questa cosa. Nono comandamento ci parla di verità, di dire la verità, di non accusare qualcuno di una cosa non vera o non verificata solo per sentito dire. Uno dice, ho sentito dire questa cosa su quella persona e quindi la comincio a dire anch'io. Un momento. Se non sei certo di quello che ti è stato detto, non dire nulla. E naturalmente per quanto riguarda dire la verità, non dobbiamo essere ipocriti. E quindi se pensiamo una cosa, dobbiamo dire quello che pensiamo e non qualcosa d'altro. E infine l'ultimo dei comandamenti, Esodo 20:17, che dice non desiderare la casa del tuo prossimo, la moglie del tuo prossimo, il suo servo, la serva, il bue, eccetera, eccetera, eccetera. Questo comandamento ci parla di una cosa importantissima, e poi concludo, veramente, ci parla dell'importanza di apprezzare ciò che abbiamo. Apprezzare ciò che abbiamo. Noi dobbiamo astenerci dal concupire, che è desiderare ardentemente, è bramare qualche cosa. Bramare qualcosa che non ci appartiene, ma che appartiene ad altri. Che si tratti della loro casa, della loro auto, del loro marito, della loro moglie, del loro servo, della loro serva, della loro attività professionale, del loro stile di vita, del loro abbigliamento, del loro telefonino, della loro televisione, di questo, di quello, di quell'altro. Noi non dovremmo concupire le cose degli altri. Eppure è un peccato che ci capita di commettere. Ci capita di commettere, dobbiamo essere sinceri. non concupire, non desiderare le cose che non ti appartengono, ma che sono degli altri. Anche perché nel momento in cui noi desideriamo qualcosa o accettiamo di concupire qualcosa, scegliamo di farlo, noi commettiamo due gravissimi errori. Il primo è quello di ignorare o di sminuire ciò che abbiamo. Perché noi abbiamo qualcosa. Tutti noi abbiamo qualcosa. Nessuno può affermare di non aver ricevuto niente da parte di Dio. Quindi in qualche modo noi sminuiamo, svalutiamo o addirittura ignoriamo ciò che abbiamo. E questo è grave agli occhi di Dio. E il secondo sbaglio che noi facciamo, il secondo peccato che noi commettiamo, è quello in pratica di dare dell'incapace a colui che fa la distribuzione, Dio. Nel momento in cui io desidero le cose degli altri, qualsiasi cosa, in buona sostanza sto dicendo a Dio, sto accusando a Dio di aver fatto un errore nella distribuzione. Sei stato ingiusto, Signore, tu hai dato questo a quello, o a quella, e io volevo quella cosa che a lui o che a lei. E quindi hai sbagliato a fare la distribuzione. E quindi gli diamo dell'incompetente. Sminuiamo il suo ruolo e naturalmente il suo piano per la nostra vita. Prima Timoteo 6,6 dice: la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Animo contento del nostro stato. Un animo contento della situazione e di ciò che ha. È un grande, straordinario, meraviglioso guadagno. Quindi, per concludere, la domanda iniziale: cosa ci facciamo sulla terra? Siamo qui per proclamare le virtù di colui che ci ha portati dalle tenebre alla sua luce e che attraverso di noi vuole chiamarne degli altri dalle tenebre alla luce. Allora qualcuno potrebbe dirsi che questo compito di proclamare le virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla luce sia un compito, diciamo così, un po' relativo di fronte alle nostre esigenze di tutti i giorni, di fronte alle nostre esigenze affettive, di fronte alle nostre esigenze di lavoro, di salute, di denaro, eccetera, eccetera, eccetera. Uno dice sì, devo proclamare le virtù, ma io devo pensare a me stesso, a me stessa, la mia malattia, il mio lavoro, la mia famiglia, le mie circostanze. Ma per quanto a noi tutto questo possa sembrare relativo, per lui non lo è, per lui è prioritario. E quando saremo a faccia con lui, è di questo che si interesserà soprattutto. Quanto hai proclamato le mie virtù sulla terra? Allora, quello che dobbiamo fare noi oggi è, numero uno, gioire di essere stati scelti. Non avevamo nessun merito, ma siamo stati scelti da Dio. E quindi possiamo essergli solo grati per questo. Quindi gioire di essere stati scelti. Dobbiamo naturalmente essere fieri di poter essere al suo servizio, di poterlo rappresentare sulla terra. Dovremmo essere fieri di questo. Chi rappresenti tu? L'Iddio Onnipotente. Dovremmo essere fieri di poter essere al suo servizio. E infine, se non l'avessimo ancora fatto, ma non credo che sia il caso di voi presenti, naturalmente affidargli la nostra vita e invitarlo a diventare nostro Signore, nostro Salvatore, nostra guida. Amen. A questo siamo stati chiamati. Ed è per questo che siamo sulla terra. Quindi se da domani qualcuno vi fa la domanda, cosa ci facciamo sulla terra? Te lo dico io cosa ci facciamo sulla terra. Amen. Ci alziamo in piedi, vogliamo pregare. Oggi ho messo un po' tanto tempo, mi scuso con voi. Ma così abbiamo terminato. Signore, grazie, grazie, grazie ancora per la tua volontà, per il tuo piano per la nostra vita e soprattutto per il privilegio che abbiamo, appunto come abbiamo appena detto, di conoscerti, di servirti e di poter proclamare le tue virtù, Signore. Sì, grazie, Signore, perché è davvero un privilegio straordinario poter conoscere la tua parola, poter leggere la tua parola, poter essere arricchiti dalla tua parola. E io ti chiedo nel nome di Gesù, Signore Dio, di continuare a servirti di noi, di ogni mio fratello, di ogni mia sorella, perché possiamo insieme proclamare le virtù di te che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce, Signore. Grazie Padre nel nome di Gesù per quelli che chiamerai a seguito del nostro lavoro e grazie Signore per come tu provvedi alle nostre necessità, ai nostri bisogni, alle nostre circostanze avverse. Signore, voglio benedire la Chiesa, voglio benedire ogni fratello, voglio benedire ogni sorella. Tu conosci le nostre sofferenze, tu conosci le nostre prove, tu conosci i deserti che talvolta siamo chiamati ad attraversare. Grazie, Signore, perché tu ci inviti a confidare in te e ad affidare a te i nostri pesi, ogni situazione, ogni cruccio. Grazie, Signore, per come agirai, per come opererai, per come interverrai. Benedico il tuo popolo, benedico la tua Chiesa e ti rendo grazie, Signore, per ciò che tu hai in serbo per noi. Benedico questa giornata, il nostro rientro a casa. Ti prego, Signore, che ciascuno di noi possa avere un tempo di comunione con te, un tempo di adorazione, Signore, un tempo riservato a te, nel quale poterti esaltare, adorare, innalzare come tu meriti. E di ogni cosa ti rendo grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.